A Milano invece è emerso un dato molto interessante, notizia che sta facendo il giro d'Italia perché comunque fotografa una situazione sociale.
Ci sarebbe infatti un boom di madri single, dato denunciato dalla clinica Mangiagalli, dove nel 2010 le donne hanno superato i 6.500 parti con padri non denunciati. E noi ne parliamo insieme alla professoressa Alessandra Graziottin, che è direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati, proprio a Milano. Benvenuta professoressa Graziottin, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Lo definiamo un vero e proprio boom di madri single che mettono al mondo un figlio senza avere un marito o un compagno a fianco. Questo è un dato che riguarda strettamente Milano e quindi, insomma, non è un dato disteso su tutta l'Italia geografica, ma concentrato a Milano. E sono tante, sono molte migliaia di donne che fanno questa scelta. Ci conferma il numero delle donne, professoressa Gaziottin?
Allora, il numero è confermato anche perché la clinica Mangiagalli è una struttura di terzo livello, di grande rigore, di grande accuratezza nella registrazione dei dati e quindi il dato è assolutamente affidabile. Non credo si possa affermare che è un dato limitato a Milano perché non mi risulta che siano state fatte analisi di questo tipo sul resto della nazione. È possibile che in misura minore, in realtà il fenomeno sia molto più diffuso di quanto si pensi. E le ragioni sono molteplici. In realtà, se noi andiamo ad esaminare questo gruppo di madri single, vediamo che dobbiamo fare molta attenzione alle generalizzazioni perché è un gruppo molto eterogeneo. Per esempio, c'è la ragazza giovane o giovanissima che ha avuto un rapporto con una persona o magari più di una, e non è in grado lei stessa di riconoscere chi sia il padre. Ora è vero che abbiamo la possibilità col DNA eccetera eccetera, ma uno deve avere un minimo di idea certa. C'è la ragazza che ha avuto un rapporto con una persona certa, che però magari è un minore, quindi lì ci sono altri problemi. C'è la ragazza che aveva il fidanzatino, per questo al momento non si sente ancora eccetera, quindi lì bisogna che entri in gioco anche le famiglie, la
Ah, certo.
responsabilità o addirittura un'attribuzione legale di paternità, e questo è un gruppo di giovani e giovanissime. Poi abbiamo invece un gruppo intermedio di donne che, e soprattutto anche di immigrate, che si trovano in condizioni spesso di grande disagio, di solitudine o di concepimenti non voluti, ma di cui si sono accorte tardi, per cui non hanno fatto più l'interruzione di gravidanza. Questo è un altro gruppo ancora. E poi invece è molto interessante dal punto di vista sociologico le mamme single per scelta. Questo effettivamente può essere più concentrato a Milano, ma ripeto, mancano dati a mia conoscenza nazionali di analisi poi dell'eterogeneità del gruppo e anche di quanto sia presente per esempio in altre città importanti dal punto di vista della mentalità europeizzante, come può essere per esempio Torino, che pure è più conservatrice un pochino, ma Trieste per esempio. E allora che cosa vediamo in queste mamme single per scelta? Che ti dicono? Ho aspettato tanto per trovare il partner giusto, non l'ho trovato. Oppure ho trovato un compagno che però non è molto portato alla paternità, o ancora la coppia è in crisi, io a questo punto ho 38, 39 anni, 40 anni, un figlio adesso non ha più. Il figlio è il sogno della mia vita, mi rendo conto che magari il lavoro non mi ha dato le soddisfazioni che avrei voluto, la coppia di nuovo non è stata quella che avrei sognato. Il senso di vita me lo dà il realizzare almeno, tra virgolette, la mia dimensione materna. Mi prendo tutte le mie responsabilità, ho un lavoro che mi consente di educare e tirarmi su un figlio bene, ho una famiglia che mi aiuta, questo è molto importante, soprattutto perché può dare a un bambino delle figure maschili, che può essere il nonno, che può essere uno zio, perché è fondamentale che i bambini abbiano anche un referente maschile nella loro educazione. Ed ecco che allora vediamo veramente questo bambino per scelta per se stesse, che ha due colori, e anche questo è un aspetto importante. Da un lato c'è il bambino che chiamo figlio della crisi, nel senso che è una donna che tra i 35 e i 40 anni fa un bilancio della propria vita e dice: molti dei miei sogni si sono infranti. almeno un figlio. E scegliete il figlio della pienezza del desiderio della donna che dice: ho realizzato il mio progetto di lavoro, di vita, di carriera, ho un certo benessere economico, adesso lo corono con un figlio perché finalmente posso dare a un bimbo le attenzioni, il tempo, l'energia che merita, perché adesso va in stand-by, va in plateau, diciamo, la realizzazione professionale o altro. Quindi anche lì abbiamo due motivazioni che mettono due tipi di ipoteche diverse. Il bambino riparativo, il bambino che va a riparare un senso di frustrazione, di fallimento o comunque di incompiutezza, è un bambino sul quale grava un'ipoteca importante di andare a rendere felice questa mamma che altrimenti non lo sarebbe, e quindi è un bambino a cui si chiede molto e che in qualche modo ha una libertà di essere se stesso ridotta. Nel bambino espressivo invece è molto più probabile che sia una mamma che gli consente di più di essere se stesso, perché non gli chiede di andare a sanare le proprie ferite o riparare i propri buchi affettivi.
Senta professoressa, tutto questo rappresenta una riflessione per il futuro sulla figura materna e sulla figura paterna, per quelle che sono l'importanza dei rispettivi ruoli. È verso, diciamo, senza ovviamente indicare in questa notizia appunto un binario, per carità, è una notizia, va presa per una tendenza sociale in atto, però ci sta dicendo qualcosa per quello che potrebbe essere il futuro di entrambi i ruoli, professoressa Graziottin?
Questo sicuramente, guardi, l'aspetto più positivo che io vedo in questo nuovo trend è il fatto che l'avere un figlio da sola non è più un oggetto di stigmatizzazione sociale, di rifiuto sociale come è stato fino a 30-40 anni fa. Pensate a quanto venivano maltrattate, radiate dalla società le mamme, le famose ragazze madri. Termine portava con sé una violenza di rifiuto, di giudizio morale terribile sulla donna ma anche sui bambini. Oggi per fortuna questo è saltato, potrei dire, completamente, e anzi in un paese che fa pochi bambini, ormai quando una donna è incinta sono tutti felici. Che abbia 15 anni, 12 come abbiamo visto in questi giorni con le adolescenti di 13 anni, sì, pugliesi e prima quelle delle isole, i genitori dicono: vabbè, è un bambino, è una vita che va avanti, stiamo vicino alla nostra figlia, questo mi sembra una buona cosa. I genitori di lui dicono: anche noi diamo una mano, e anche questa mi sembra un'ottima cosa. Se avessero fatto prima un po' più educazione sessuale ai loro figli sarebbe stato meglio ancora. Ma pazienza, comunque va veramente apprezzato il senso di responsabilità della famiglia nei confronti della nuova vita. In altre parole, adesso si dice: la vita è preziosa, è un bambino che nasce, aiutiamole via. E lo stesso, quello che si è stato per la Nannina o tutte le donne che hanno figli a 50 anni, di nuovo c'è stato un movimento di consenso nazionale, al di là della simpatia che si provi per una rockstar amata eccetera, ma è proprio per la possibilità in sé che vediamo un plauso, perché il bambino profuma di vita, profuma di futuro, ed è vero, ed ecco che allora tutta una serie di giudizi morali se ne sono andati. Questo mi sembra un elemento positivo. L'elemento invece di vulnerabilità di questo orientamento è che, come lei accennava, abbiamo un rischio di carenza o assenza di maschile, e noi cresciamo nella vita perché ci identifichiamo col genitore dello stesso sesso, quindi la bimba con la madre, e ci complementiamo col genitore del sesso opposto, quindi la bimba col padre e il bambino con la madre. Qual è il punto? Che noi stiamo vedendo un problema molto grosso nell'educazione, perché se lei guarda alle scuole materne, soprattutto in Italia, tutte maestre, alle elementari idem, alle medie idem, gli insegnanti sono pochissimi, cominciamo a vedere, ma siamo intorno al 20%, poi dipende dalle varie realtà, ma insomma comunque i maschi restano una minoranza e solo nei licei o nelle scuole tecniche. Allora noi abbiamo un overdose di codici materni nell'educazione,
esatto.
Che hanno alcuni pregi, ma quando sono in eccesso fanno per esempio i maschi deboli, ragazzi, ce le dobbiamo dire queste cose, perché il principio paterno, il principio del padre è il principio che porta il bambino a strutturare un'identità maschile che sappia vivere la forza in maniera costruttiva e non distruttiva, è il padre che in genere dà le norme e che dà anche i codici per vivere nella società, questo a maschi e femmine. Per esempio, un dato interessante è che le bimbe che hanno un papà presente, che le ama, ma che anche le incoraggia a essere se stesse, si realizzano benissimo da un punto di vista professionale perché hanno acquisito i codici di lettura del mondo del padre, ma nello stesso tempo sono molto femminili, quindi non sono contro il maschile ma in integrazione col maschile. Questo è un dato fondamentale, quindi i papà devono essere presenti, che poi siano strutturati in una coppia stabile con matrimonio legale eccetera, che siano conviventi, che siano come vogliamo, e se non c'è un padre per varie ragioni dobbiamo dare a questi bimbi o un nonno o uno zio o degli amici presenti stabilmente, che a volte ci sono, perché altrimenti questa carenza di maschile ci dà delle incompiutezze dal punto di vista educativo che possono essere molto pesanti poi anche sul futuro del bambino.
Certo, no, siamo approdati e abbiamo afferrato un punto interessante, nodale di questa discussione, la professoressa Graziottin, anche perché poi il tutto è alimentato, professoressa Graziottin, lo dico io perché ovviamente come appartenente al genere maschile conosco i miei polli, come si dice in gergo popolare, lei per gli studi e il lavoro che fa. Molto spesso nell'uomo viene innescato volontariamente un processo di deresponsabilizzazione rispetto a determinate tematiche, no? Quindi tutto questo poi fa tutto sommato comodo, tra virgolette, no? Al genere
può
maschile.
Può fare comodo. Ecco, io non generalizzerei, sì, perché sì, certo, vedo, certo, anche invece, soprattutto in molte separazioni sanguinose o sanguinarie, dei padri molto feriti dal non poter avere una piena responsabilità educativa del bambino o di vederle troppo poco. Devo dire in positivo che il padre italiano è un padre mediamente più responsabile di quello che vediamo in altri paesi, per cui anche dopo una separazione sono padri mediamente più presenti, con tutte le eccezioni del caso, ma quello che io trovo importantissimo è passare questo messaggio: noi possiamo superare la necessità della coppia formalmente unita, quindi il matrimonio, cioè questo è il trend sociale che stiamo vedendo, ma non dobbiamo assolutamente abdicare al principio essenziale di una corresponsabilità educativa, perché ripeto, in questa corresponsabilità c'è innanzitutto una grande possibilità per il bambino di sviluppare i propri talenti, sia quelli tra virgolette stereotipicamente femminili sia quelli maschili, e poi comunque di avere uno sguardo sul mondo che integri i due codici, il femminile e il maschile, altrimenti una madre che fa sia da padre che da madre può essere una donna che ci riesce benissimo in alcuni casi, ma in altri casi noi vediamo che poi questi bambini in qualche modo sono come doppi da un punto di vista affettivo o emotivo, certo, anche poi nel rapporto con gli altri quando saranno adulti. Quindi io credo che anche la donna single che lo fa per scelta dovrebbe riflettere bene se accanto al suo diritto di avere un figlio, riesce anche a rispondere al dovere di avere delle figure comunque di riferimento. L'ultimo, e concludo, vi ringrazio di questo spazio ampio, è che alla scuola noi dovremmo ripensare la necessità, anche con un ripensamento agli stipendi, di ridare ai maschi un ruolo educativo nelle primarie e nelle secondarie, perché così andiamo a dare la possibilità a un bambino. Quante volte nella scuola abbiamo avuto un insegnante, sì, che è stato il nostro riferimento, maschio o femmina che sia, che ha completato degli aspetti di famiglia che magari non c'erano per ragioni economiche, per ragioni affettive, per ragioni proprio di feeling, quell'insegnante che ti ha cambiato la vita. Ecco, io credo che nella scuola dovremmo tornare a dare questa possibilità, ridando maggiore spazio agli insegnanti maschi.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin per il tempo che ci ha concesso per questa interessante discussione. Buona giornata e
grazie a voi, grazie per l'opportunità di condividere. Buongiorno a tutti.